Un saluto agli ascoltatori di Radio Esmeralda, buon giovedì mattina. È veramente con grande piacere che pongo alla vostra attenzione, cari ascoltatori che siete in macchina o al lavoro, l'ospite di oggi, perché lo ritroviamo dopo tanto tempo. È già stato sindaco di Pergola per 2 mandati e attualmente vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che vede fra l'altro come presidente l'illustre sindaco di Bari De Caro, e quindi lo saluto e lo accolgo con un abbraccio virtuale. Il nostro anche amico Francesco Baldelli ai nostri microfoni. Buongiorno Baldelli.
Buongiorno Samuele, grazie per le parole e un abbraccio virtuale anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo vari temi da trattare con lei questa mattina. Io inizierei dalla sanità, perché è il tema che ha coinvolto la nostra regione in questi 3 mesi importantissimi, dove insomma abbiamo vissuto momenti anche drammatici purtroppo. Come è stata secondo lei gestita la situazione a livello regionale per quello che riguarda il Covid? Sappiamo che è stato anche costruito un ospedale a Civitanova Marche specifico per questa situazione, però c'è un però, e allora la lascio pure commentare questo suo pensiero sulla sanità regionale.
Mi aggancio a quel però per dire che non a caso la nostra regione ha avuto così tanti decessi e la nostra provincia, quella di Pesaro Urbino, è stata una delle province più endemiche d'Italia. Questo perché è accaduto? Da tempo abbiamo, e anche io stesso, sottolineato l'inadeguatezza dei piani sanitari dell'organizzazione ospedaliera di questa regione. Ne abbiamo pagato le conseguenze. Abbiamo avuto la pazienza di ascoltare in uno dei suoi interventi la virologo Capua, che è la responsabile dell'unità di eccellenza di un'università americana tra le più prestigiose, ci dice che la concentrazione in unici ospedali dei pazienti diventa un detonatore per queste tipologie di epidemie. È proprio quello che è accaduto nella nostra regione. Ceriscioli, con la sua maggioranza di governo di centrosinistra della nostra regione, ha spinto sull'acceleratore verso la chiusura e il depotenziamento dei nostri ospedali, degli ospedali delle nostre città, penso a Pergola, ma penso anche a Fano, a Fossombrone, a Cagli. Ben 13 ospedali negli ultimi 2 anni nella nostra regione sono stati chiusi e altri depotenziati, e abbiamo raccolto i risultati di un sistema e di un'organizzazione ospedaliera e sanitaria non all'altezza di questa emergenza.
Il paradosso è questo: è stato costruito fra l'altro un ospedale a Civitanova Marche per il Covid, che speriamo non serva mai più, con dei contributi volontari, ma c'erano questi ospedali già pronti per essere convertiti, quindi possiamo dire che sono stati spesi dei soldi, seppur con dei contributi gratuiti, volontari, che potevano essere magari utilizzati per altro, queste donazioni, chiamiamole così.
Guarda, lei dice bene, ha parlato di contributi e di donazioni per una struttura che non solo speriamo non serva, ma non è servita, perché la struttura è stata inaugurata, tra virgolette, senza pazienti, perché è arrivata a tempo ormai scaduto. E soprattutto perché questa struttura, il Covid Center di Civitanova, è stata realizzata in un luogo tra l'altro non idoneo per ospitare una struttura simile ospedaliera, ma tra l'altro con dei contributi, delle donazioni di privati, che è una tassazione indiretta dei marchigiani e delle imprese marchigiane, che in questo momento hanno bisogno di sostegno e non di essere ulteriormente tassate dall'idea di Ceriscioli. Ceriscioli avrebbe dovuto nient'altro che realizzare sin da subito dei percorsi separati per i pazienti malati e colpiti affetti da Covid e per tutti gli altri, ovviamente, pazienti che avevano bisogno di cure dei nostri ospedali e di assistenza ospedaliera, ma non colpiti da questo virus, in maniera tale innanzitutto da preservare quei pazienti che non erano stati colpiti da virus, e tanti sono stati cittadini marchigiani che si sono trovati in ospedale infettati da altri pazienti ricoverati nelle stesse strutture. Qui c'è una responsabilità se non vogliamo dire giuridica, questo dovrà essere accertato poi dagli organi competenti, viene la responsabilità morale di chi ha gestito l'organizzazione ospedaliera in questo periodo del nostro territorio. D'altro canto era possibile riattivare quegli ospedali chiusi da poco tempo nel nostro territorio, fortemente depotenziati, mi viene in mente l'ospedale di Fano, l'ospedale di Pergola, l'ospedale di San Severino Marche, ma anche gli ospedali di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro. Questi sono ospedali chiusi, la giunta regionale non li ha voluti riaprire, non li ha voluti riattivare per rispondere tempestivamente all'emergenza. Quando ci hanno detto poi che questo non era possibile, lo ha detto chiaramente Ceriscioli e anche altri consiglieri regionali della provincia di Pesaro e Urbino, è stato semplice rispondere, forse a questi dilettanti della politica e dell'amministrazione. L'esempio del Veneto. Il Veneto non solo ha una sanità che è in gran parte pubblica, ma ha riaperto quegli ospedali che aveva chiuso nel tempo, l'ha fatto in una settimana. E se è possibile in Veneto, credo che questo sia possibile anche nelle Marche.
Infatti Zaia ha avuto in questi tre mesi un'escalation di consensi a livello nazionale, questo lo dobbiamo riconoscere al di là delle nostre opinioni politiche, per cui ha fatto veramente un grande lavoro. Cambiamo argomento, Baldelli, perché c'è un'altra spina che lei vuole togliersi, o comunque un altro sassolino dalle scarpe, che riguarda la scuola. I bambini, i ragazzi che da tanti mesi non vanno a scuola, forse ci torneranno a settembre, forse, ma in che condizioni? Lei ha sottolineato dal governo centrale poche idee, in ritardo, spesso insensate. Avranno mai messo piede in una scuola? Questo è il suo pensiero. Ce lo riassuma meglio.
Sì, è molto semplice. Stiamo vivendo in questi giorni un teatrino impressionante messo in scena dai ministri del governo nazionale. Abbiamo visto che il ministro della pubblica istruzione è completamente inadeguato al ruolo che gli è stato assegnato. A questo punto è necessario non perdere ulteriore tempo, sono stati già persi tre mesi inutilmente, non ne perdiamo altri tre prima dell'inizio della scuola se vogliamo mandare e riportare nelle aule i nostri studenti e i nostri giovani. Se il governo ha deciso di perdere ulteriori tempo con idee insensate come quello di tenere una parte di studenti all'interno delle aule scolastiche e altri studenti seguire le lezioni presso digitali, presso la propria abitazione, è necessario che intervenga e prontamente la regione, affinché almeno si ponga riparo a queste inefficienze e questi ritardi.
Lei dice no alle classi pollaio, quindi a un censimento sulla capienza delle aule per capire come far fronte a settembre alla nuova situazione.
Sì, queste classi super affollate nelle nostri istituti scolastici le vediamo ormai da qualche anno. È necessario mettere un punto fermo e mandare un segnale chiaro al governo nazionale e agli uffici scolastici. Non è più possibile tollerare una capienza oltre ogni limite delle nostre aule scolastiche. Non ne va in questo caso solo dell'insegnamento e della didattica, ma ne va anche in questo grave periodo di emergenza sanitaria anche della salute dei nostri studenti e dei nostri ragazzi. Quindi è necessario mantenere il distanziamento e tutte le misure di sicurezza che saranno necessarie. E quindi la regione deve immediatamente disporre, in collaborazione con i comuni e le province che sono i titolari poi degli immobili, un censimento sulla reale capienza delle nostre aule in base alle iscrizioni e quindi studiare eventualmente anche la possibilità di reperire ulteriori immobili sia di proprietà pubblica che di proprietà privata.
Baldelli, le avrà fatto piacere, cambio ovviamente completamente argomento, il suo nome fra i vari papabili candidati per le prossime elezioni regionali marchigiane come presidente della regione per il centrodestra, per Fratelli d'Italia centrodestra. Gestire una regione come le Marche penso sia una grande soddisfazione per lei a livello proprio di percorso politico e personale.
Io come lei ho letto sulla stampa queste indiscrezioni. Sicuramente è stata una grande soddisfazione perché si sente il calore e la vicinanza dei tanti che hanno visto il nostro lavoro sul territorio e la nostra vicinanza alla popolazione, non solo della mia città ma della provincia di peso era quella marchigiana in alcune battaglie fondamentali come quella della sanità, come quella del turismo e quelle dell'agricoltura, che devono essere punti forti per il rilancio della nostra regione, insieme a quelle ovviamente in un periodo come questo del lavoro e dell'economia. Detto questo, rimango ovviamente a disposizione del centrodestra, di Giorgia Meloni, per quelle che potranno essere le decisioni per la nostra regione, ma quello che le posso dire è che non abbandonerò mai quelle battaglie tanto care ai cittadini, ossia la difesa dei diritti delle fasce più deboli della nostra società, ad esempio quelli che non possono rivolgersi alle strutture private che offrono servizi sanitari. La sanità deve essere garantita a tutti, il lavoro deve essere garantito a tutti, dobbiamo risollevare questa nostra regione, e forse per far questo dobbiamo proprio cambiare passo rispetto al passo tenuto da Ceriscioli, che è stato uno dei peggiori governatori che questa regione abbia mai avuto.
Lei fra l'altro ha presentato anche un piano di sostegno all'economia in questo momento, di che cosa nel dettaglio si tratta?
7 proposte concrete per la costituzione di fondi di solidarietà comunale per il rilancio delle economie dei nostri centri. Gliela sintetizzo in una battuta: riduzione delle tasse dell'imposizione locale, ad iniziare dalla tassa dei rifiuti fino ad arrivare all'imposta municipale sugli immobili, e contributi a fondo perduto per assunzioni, per il sostegno di quelle attività che hanno necessità di affittare i propri locali per il commercio, l'artigianato e l'attività di impresa, nonché l'avvio immediato di un piano di lavori pubblici immediatamente cantierabili che ogni comune ha nei propri cassetti. Solo così si potranno sostenere le imprese locali e si potrà veder ripartire l'economia delle nostre città.
Bene Baldelli, io purtroppo il nostro tempo è terminato da un po', ma è sempre un piacere ritrovarci, magari lo faremo più spesso d'ora in avanti, e intanto veramente grazie per questa panoramica che abbiamo trattato insieme, e alle prossime occasioni.
Grazie mille Samuele, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Smeralda.
Ricordiamo, era Francesco Baldelli, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Grazie ancora Baldelli.